Quello che è accaduto al nostro mondo, proprio al nostro mondo, in senso sia ristretto delle nostre vite per la percezione che noi abbiamo di quello che accade nel mondo, e sia al mondo come inteso geopoliticamente, no? come contesto in cui si realizzano poi gli equilibri tra le varie nazioni, le varie potenze. E sono stati sicuramente gli ultimi 20 anni anni molto interessanti, per cui siamo passati dalla promessa di sicurezza, dall'apoteosi alla sicurezza, all'epidemia dell'insicurezza. E questo è il sottotitolo di un bel libro dal titolo Il governo mondiale dell'emergenza. L'autore, professor Alessandro Colombo. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Alessandro Colombo insegna relazioni internazionali, dipartimento di studi internazionali giuridici e storico-politici all'Università degli Studi di Milano. Peraltro il libro è in uscita il 12 dicembre, quindi ve lo presentiamo in anteprima. Diciamo un ventennio vissuto pericolosamente, professore.
Sì, è un ventennio nel corso del quale tutte le aspettative che erano state prodotte, diffuse a partire dagli anni 90, dalla fine degli anni 80 in realtà, si sono sgretolate. Aspettative che riguardavano sia la scomparsa della guerra, quantomeno della guerra tra gli attori principali, sia il successo del multilateralismo, l'irreversibilità del modello dominante di rapporto tra mercato e democrazia liberale. L'aspettativa di una crescita sostanzialmente senza fine promossa dalla globalizzazione, ecco, tutte queste cose si sono andate prima indebolendo e poi oggi quasi del tutto sgretolando.
Oggi addirittura si parla, ne ragionavamo ieri, di deglobalizzazione. Dal punto di vista dell'insicurezza, certamente la guerra, ma prima il biennio del Covid, che ha significato anche dal punto di vista dei rapporti tra le varie potenze mondiali?
Ha significato da un lato un cambiamento totale della nostra rappresentazione della globalizzazione. Per 20 anni abbiamo pensato alla globalizzazione, molti hanno pensato alla globalizzazione come a una sorgente di prosperità. Da alcuni anni a questa parte la globalizzazione è vista sempre di più come una fonte di vulnerabilità di tutti i tipi, vulnerabilità di carattere economico, di carattere sociale naturalmente, ma a questo punto anche di carattere geopolitico. E poi c'è l'altro elemento che in realtà precede addirittura la crisi del Covid. Noi siamo passati, a pensarci bene, da una crisi all'altra fondamentalmente. Dall'inizio di questo secolo in poi noi siamo in una sorta di stato di emergenza permanente, prima per effetto dell'emergenza terrorismo dopo l'11 settembre 2001,
certo.
Poi la crisi economico-finanziaria, poi 2008, la crisi del debito, sì. Poi la nuova, certo, offensiva terroristica dell'ISIS, poi il Covid e adesso la guerra. Questo ovviamente ha un impatto devastante sia sull'ordine politico interno sia sull'ordine politico internazionale, oltre naturalmente che sul clima culturale, che è ormai deprimente.
E anche psicologico, no? Sappiamo l'allarme, lo rilanciamo oramai regolarmente in tutti i notiziari, no? L'aumento soprattutto tra i giovani di questa delle varie difficoltà di ordine psicologico. E la domanda da 100 milioni, ne uscirei?
Non lo so proprio. Quello che è preoccupante è che questa successione di emergenze, questa successione di angosce, se vogliamo anche metterla in questi termini, ha prodotto anche un abbruttimento del clima culturale. Noi abbiamo un contesto ormai nel quale, nel nome delle emergenze che si succedono, gli spazi della discussione pubblica, gli spazi per esprimere anche puramente e semplicemente delle riserve su quello che è il discorso dominante si stanno continuamente stringendo, quindi speriamo di uscirne, ma in questo momento mi sembra che il clima si vada progressivamente deteriorando.
Il ruolo del nostro paese all'interno di questo scenario che si è andato enormemente complicando?
Ma il ruolo del nostro paese è un ruolo marginale per certi versi, cioè il nostro paese è un paese da un lato totalmente immerso naturalmente in questo clima, immerso in questo clima sia a livello globale sia a livello regionale. Noi oltretutto più o meno realisticamente ci troviamo comunque in una collocazione sfortunata dal punto di vista geografico, politico, e poi l'aggravante naturalmente è che il nostro paese è un paese fragile, che si sente da sempre fragile, è un paese che vive una crisi permanente, direi, di credibilità anche davanti agli altri, davanti a se stesso, e questo fa sì che le stesse cose che investono gli altri paesi ci investono in un modo tutto particolare, insomma, probabilmente ancora più accentuato che altrove.
Parlavamo del susseguirsi delle crisi, no? Naturalmente crisi sono generate dalle contraddizioni interne al sistema, dalle diseconomie e della disarmonia all'interno del sistema. Sopravviverà quello che noi chiamiamo Occidente a questo periodo così complicato, no? Perché poi il tema è anche quello, è che di crisi in crisi c'è un modello che si sta via via sgretolando, perché appunto l'Occidente era visto come la patria del benessere, ma anche come la patria delle libertà, quindi della sicurezza, della tranquillità, e da quello che lei stesso racconta, questa narrazione, per dire così, oramai è fuori dal tempo.
Sì, noi viviamo in realtà all'interno di una narrazione che ci richiederebbe una sorta di mobilitazione permanente. Pensiamo soltanto alla retorica oggi dominante sia nel discorso europeo che in quello americano dello scontro tra democrazia e autoritarismi, o tra democrazia e autocrazia. Quindi questa è una sorta di chiamata alla mobilitazione, anche di pressione molto forte, perché non ci si disallinei. Il problema, ecco, quello che dovremmo porci è se questa sia davvero una lettura adeguata di quello che sta avvenendo nel contesto internazionale, cioè se noi stiamo vivendo davvero uno scontro tra democrazia e autocrazia, come ci piace pensare, oppure se è in gioco qualcosa di molto più rilevante, cioè il posto dell'Occidente nel mondo e quindi la rimessa in discussione di un'architettura dei rapporti tra Occidente e mondo che è l'architettura degli ultimi 2 o 3 secoli. Io credo che questo sia l'interrogativo fondamentale.
Esatto, questo è il problema. Peraltro lo ricordava non molto tempo fa il presidente Luganda, se non sbaglio, parlando delle contraddizioni riguardo alle politiche ambientali dell'Unione Europea, no? Che chiede sacrifici agli altri e poi alla prima avvisaglia di difficoltà riaccende le centrali a carbone, per dirne, no?
Ma sì, io credo che ci sia molta impudenza nel discorso europeo-americano in questo momento, e che questa chiamata alla mobilitazione nel nome della difesa delle democrazie contro le autocrazie rischia di essere una grande copertura ideologica di trasformazioni storiche molto più importanti e di segno totalmente diverso.
Professore, grazie di essere stato con noi. Allora, il libro, lo ripetiamo, Il governo mondiale dell'emergenza, dall'apoteosi della sicurezza all'epidemia dell'insicurezza, è in uscita il 12 dicembre. Raffaello Cortina, editore, buona serata e buon lavoro
a
lei.
Grazie a voi. Grazie.